faccio con il testo del Pedro di Marco, un libro, quando intendiamo secondo l'ora della presentazione, e questo lo vedremo, vero che non un libro, ma un altro. Danno del pismo, credo, disastri. Allora, occorre che noi ci facciamo un quadro, perché i primi versetti del capitolo primo sono molto importanti per comprendere come collocarci nella lettura del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco lo si può leggere dall'inizio, ma lo si può leggere anche dalla fine. E noi lo leggiamo dalla fine, non dall'inizio. È esattamente dal capitolo 15 al versetto 39. Questo è il vero inizio del Vangelo di Marco. In questo versetto noi ci troviamo di fronte a una scena drammatica, ma molto fondamentale, cioè il centurione si trova alla conclusione della vita di Gesù, che muore in croce, e davanti a quel dramma della morte ignominiosa di un uomo, le sue parole sono di una fede pressoché indescrivibile. Questi è veramente il figlio di Dio. Questa espressione raccoglie tutta la fede delle comunità cristiane e raccoglie tutto quello che è la vita, il cammino delle comunità cristiane. Ciò, il vero inizio del Vangelo di Marco è proprio in questo versetto 39 del capitolo 15. Questi è veramente il figlio di Dio. Quel centurione proclama che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non un uomo risorto, non un uomo che fa miracoli, non un uomo che fa discorsi che incantano le folle, ma è uno appeso alla croce morto. È la somma contestazione che Marco fa alle comunità cristiane a cui rivolge il suo Vangelo. Che le comunità cristiane, chiamiamole marciane, non perché le ha fondate lui, ma perché girano nell'area paolina e quindi anche nell'area della presentazione dell'Evangelista Marco, credevano e ponevano il centro della loro fede in Cristo risorto. Perciò, come tale, ne derivavano infinite conseguenze che Paolo già nel 50 dopo Cristo, nella lettera ai Tessalonicesi, aveva denunciato. Cioè gente che stava in margine della storia, che stava e rimaneva passivi davanti alla realtà dell'impegno della vita, perché credevano alla risurrezione, quindi a una venuta gloriosa immediata, cioè fra non molto, di Cristo. Perciò questo generava un disimpegno spirituale, un disimpegno storico e anche una mancanza di responsabilità nell'ambito dell'assunzione della propria vita di sequela e della propria vita di fedeltà a quello che gli apostoli avevano annunciato e che attraverso lo Spirito avevano generato nel loro cuore. Perciò questo volevo dire che le prime comunità erano affette da una malattia molto grave, che era la rassegnazione, il qualunquismo, il disimpegno, in fondo quella mediocrità spirituale che costituiva veramente la negazione di ogni sequela di Cristo. Perché tutto questo? Perché evidentemente avevano cancellato la croce. Marco impegna un intero Vangelo per ricatechizzare queste comunità e riportarle all'unità del duplice mistero della morte e risurrezione di Cristo. Quello che Paolo aveva sempre predicato con molta insistenza, perché il nemico che Paolo ha combattuto non era solo la legge, ma era anche la certezza, la convinzione profonda che nella comunità cristiana era entrata, che la fede era credere in Cristo risorto. Paolo dirà: io predico Gesù Cristo e questi crocifisso. Non dice risorto, e questi crocifisso. Perché l'insistenza di Paolo a sottolineare la dimensione della crocifissione di Cristo, quindi della sua morte, una morte drammatica, cioè del perseguitato, di colui che è veramente il maledetto da Dio? Perché non ci può essere sequela di Cristo senza la realtà della croce. Quindi questa dimensione della croce non poteva essere abbandonata senza uccidere la fede, perché evidentemente la fede non è un credere a Cristo solo, è un vivere Cristo, che è diverso. Vivere Cristo voleva dire vivere la totalità della vita di Cristo. E la sua risurrezione era la risposta alla sua crocifissione. Non era una realtà a sé stante, ma era la risposta a un modo di vivere, a un modo di pensare la vita, un modo di adempiere la volontà di Dio, fino alla morte. Allora è chiaro che Marco ricatechizza le comunità cristiane e le riporta ad accogliere la legge della croce non come legge di dolore, di sofferenza, no, non è questo il modo di pensare la croce, e lo vedremo nei vari annunci che Gesù fa lungo il Vangelo, non solo in Marco ma anche in Matteo e in Luca, sulla sua passione e sulla sua morte. Non è un annuncio di dolore, ma è un annuncio di radicale fedeltà alla missione che il Padre gli aveva affidato. E quindi quando parliamo di croce vogliamo dire vivere Cristo nell'oggi, con tutto ciò che questo comporta. Ecco che parlare di croce e quindi partire da questo versetto del capitolo 15 voleva dire riporre due domande fondamentali, a cui poi il Vangelo di Marco risponderà, perché, ripeto, tutto il Vangelo di Marco è la risposta a questo, a qui, perché questa è la fede della comunità cristiana. Questi è veramente il figlio di Dio. Da qui si spiega quello che i teori, cioè gli esegeti, chiamano il segreto messianico, cioè il Vangelo di Marco è caratterizzato da questa realtà. Perché il segreto messianico? Cioè perché Marco, tutto il Vangelo di Marco, tace questa realtà della risurrezione. Questa è la tace. Mai la mette in evidenza. Ma che cosa mette in evidenza? La sua essere il sacramento vivente di Dio, del suo progetto, della salvezza, dell'alleanza. E lo fa non mettendo in evidenza la sua gloria, ma tacendo la sua gloria e mettendo in evidenza la sua fedeltà, la sua radicale appartenenza al Padre. Ecco allora che, da questo dicevo un attimo due domande, che a cui Marco risponde non come faremo noi a domande di catechismo, ma risponde attraverso un racconto. Dicevo che il Vangelo di Marco non è un racconto, esattamente. Perché? Perché il suo raccontare non è un raccontare, ma è un mostrare. È un mostrare. Allora, la domanda fondamentale è: chi è Cristo? Quindi Marco ci dirà chi è Cristo. Cristo non è colui che fa una passeggiata attraverso la storia, perché tanto lui è già il risorto. Non è un uomo che è venuto per mostrare la grandezza e la gloria di Dio. No. E questo lo vedremo. E lo vedremo fin dai primi versetti, perché i primi versetti sono fondamentali per la comprensione del Vangelo di Marco. Ma la seconda grande domanda è: chi è per me, cioè per ogni cristiano, chi è Cristo per me? Perciò vedete che il Vangelo di Marco non è un libro, ma è una persona, cioè è la persona di Cristo. Il Vangelo di Marco non ci racconta ciò che Cristo ha detto e ha fatto, ma ci dice chi è Cristo. E tanto dice anche chi è il cristiano. Chi è il cristiano? Il credente è colui che vive Cristo. Colui che vive Cristo. Naturalmente questa realtà di dire la persona di Cristo noi non la possiamo comprendere, né l'autore, in questo caso Marco, ci può dire chi è Cristo dandoci una definizione, ma ci racconta chi è attraverso ciò che Cristo ha detto, ha fatto e come è vissuto. ma per capire che cosa ha detto, cosa ha fatto e come ha vissuto, chiaro che noi lo possiamo interpretare a priori, cioè a partire, non sappiamo niente, non sappiamo niente, e vediamo di fare questo cammino facendoci degli racconti, facendoci dei grandi discorsi, oppure possiamo dire è questo crocifisso, e allora quello che ha detto, quello che ha fatto, come è stato il suo stile di vita, non è nient'altro che la esplicitazione, cioè la manifestazione, cioè la rivelazione di chi è qui. Quindi il dire, il fare e lo stile di vita di Cristo sono rivelazioni. Chi è Cristo? E di come il credente è chiamato a vivere Cristo. A vivere Cristo. Ecco che se noi partiamo dalla conclusione del Vangelo di Marco, capite che tutto il Vangelo di Marco si illumina di questa luce, che è appunto quella che Marco vuole mettere al centro del suo Vangelo per capire chi è colui che noi abbiamo davanti. Ma a partire, possiamo dire, non da un pregiudizio, ma da una affermazione fondamentale che è la base della vita e della fede del credente. Cristo è il crocifisso, fisso sul quale il Padre pronuncia la sua parola di compiacimento ed è risolto. Alla luce di questo, perciò, noi possiamo vedere come allora il Vangelo di Marco si articola su due grandi arcate, che sono come le fasi che esprimono il cammino della vita di Gesù, che diventano anche le modalità d'essere del credente nell'ambito della storia. Le due arcate sono il capitolo 9, il capitolo 1 e il capitolo 15. Queste arcate sono sempre sottese da un'unica affermazione. Questi è il figlio mio diletto. Questi è veramente il figlio di Dio. Questa è la conclusione, ma all'inizio del Vangelo, nel battesimo, viene fatta questa grande affermazione. Una voce, questo è il figlio mio diletto, nel quale ho posto la mia compiacenza. È molto importante, ho posto la mia compiacenza. Ma fin tanto che Gesù è in questa terra, nella sua vita storica, la compiacenza del Padre non si rivela assolutamente. Anzi, è solo contestato, abbandonato, rifiutato, perseguitato, ucciso. Il compiacimento del Padre si verificherà nella risurrezione. Nella risurrezione. Lì il compiacimento sarà la firma del Padre sulla vita di Cristo. Capitolo 9 della trasfigurazione aggiunge una parola, ascoltatela. E vedremo che questa parola è quella che sottende il cammino del discepolo. Il cammino del credente è un cammino di ascolto. Cioè, se Marco ci dice chi è Cristo, e chi è Cristo per me, cos'è che sono chiamato io a fare? Ascoltarlo. Ma vedremo che questa parola è molto impegnativa. Perché come lo ascolterò? Lo ascolterò come Cristo ha ascoltato il Padre. Lo ascolterò come Cristo ha ascoltato la sua coscienza, ha ascoltato la risonanza della voce dello Spirito dentro di lui, fino dal momento del battesimo. E alla fine, la fede della comunità cristiana. Questi è veramente il Figlio di Dio. Cioè, è la conclusione di questo itinerario, ma è anche la realtà che mi porta all'inizio del come capire, come essere introdotti nella rivelazione che è Cristo, ma che Cristo offre a noi attraverso la sua persona, cioè ciò che fa la sua persona, ciò che dice la sua persona, come la sua persona vive nell'ambito della storia. Questo credo sia importante come lettura di partenza del Vangelo di Marco. Perciò noi possiamo leggerlo con il primo versetto, come lo possiamo leggere con l'ultimo versetto. Adesso però ricominciamo a leggere dal primo versetto. Ma mi sembra molto importante metterci in questa ottica di lettura. E di tra Luca e Matteo. Un'altra impostazione. Cioè, noi leggiamo un Vangelo confrontandolo con l'altro. Possiamo fare la sinossi, ma non possiamo fare la comparazione, che è diverso. La sinossi è mettere insieme parallelamente versetti di uno, dell'altro e dell'altro Vangelo. Il parallelismo o il confronto con l'altro Vangelo è arbitrario in senza conclusione. Perché? Perché è come dire che io, italiano, voglio confrontarmi con un cinese, mi dà scusa, le due culture sono diverse e credo che non ci capiremo molto. La cultura di Matteo è un impianto molto particolare che è legato alla sua mentalità e quindi anche al tipo di persona da cui parla, Luca anche e Marco anche. Quindi questa è una sensazione molto comune anche molte volte tra i cristiani, no? Ma Matteo, ma Luca non dicono così, non mettono questo in quel posto, in quell'altro, lo raccontano diversamente. Chiaro, perché sono diversi. Ma se io dico vado in Cina, mi sentono così e uno mi saluta con una, il saluto ha lo stesso valore, ma non è la formalità che cambia. Adesso solo che ci sintonizziamo, perché allora adesso possiamo iniziare con Marco inizia il suo Vangelo con inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. come era scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, e gli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, rallentate i suoi sentieri. Qui noi ci troviamo di fronte a quattro parole, parole che sono di fondamentale importanza. La parola inizio, Vangelo di Gesù Cristo, via deserto. Quattro parole che Marco colloca qui, che sono come quattro pilastri che sostengono, sopportano il grande annuncio. E noi dobbiamo capire questa ricchezza, perché in questi versetti, vedete, dall'uno al tre sostanzialmente, Marco ci dice, come dire, una infinità di cose, molto importanti. La dimensione, cioè la fede che è arrivata fino a Marco, di un popolo che era il popolo di Israele, era fondato sulla scrittura e quindi su tutta la grande letteratura profetica. La letteratura profetica, proprio perché porta questo nome, profetica, annunciava la dimensione del progetto di Dio, un progetto di salvezza per il suo popolo. Questo progetto di salvezza per il suo popolo, Israele lo ha atteso, possiamo dire, per 2000 anni, pensate, 2000 anni. E questo progetto di salvezza è sempre stato conservato nella memoria e nel cuore, nella grande speranza, nella grande attesa del popolo per la venuta del Messia. Marco dice che a un certo punto è scoccata l'ora della venuta. E lo dirà esattamente al capitolo primo, all'inizio della sua predicazione, della predicazione di Gesù, dove al versetto 15 dice: il tempo è consumato. È bello a volte soffermarsi su queste parole per capire la profondità, la densità di contenuto, che non si coglie non tanto con la mente, quanto con il cuore. Perché, pensate, in questa parola il tempo è compiuto. È come se ci fosse un respiro, un sospiro di compimento che è durato 2000 anni. Ah, finalmente è arrivato il giorno. Quale giorno? Il giorno del Signore. Quello che è stato annunciato dal profeta Malachia. Perché il testo che Marco cita all'inizio è un profeta, dico, è duplice. E quindi possiamo dire che Marco ha fatto un errore di citazione. Perché? Perché ha citato Isaia, dice che è il profeta Isaia, mentre lui è solo in parte. Metà è del profeta Malachia e metà è del profeta Isaia. Ma tutti e due questi profeti, pensate, la bellezza di questo testo, no? Dice, il giorno, il tempo è compiuto. Perché Malachia al capitolo 3, proprio nel versetto 1, viene inventa la venuta del giorno del Signore. E dice proprio queste parole, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, e lui ti preparerà la strada. È il giorno del Signore. Cioè il giorno di Dio è venuto. Ma che giorno è il giorno di Dio? È il giorno della realizzazione di quello che lui da sempre, Dio da sempre, ha portato dentro il suo cuore. Non ci dico di non capire questo, sorella cara, che è un fratello. Chi può capire questo? Che qui si realizza ciò che Dio da sempre ha portato dentro il suo cuore. Si è compiuto. In chi si è compiuto? Chi è questo giorno del Signore? È il testo di Isaia che è il testo dei primi versetti del libro delle consolazioni, dove appunto Dio promette la liberazione totale del suo popolo, è la seconda parte della citazione, dove si realizza questa liberazione? Dove si realizza questa consolazione che non sarà mai più meno consolazione, che vuol dire la realizzazione della gioia totale. Allora, vediamo il testo di Giovanni, capitolo 15. Perché la mia gioia sia in voi e la gioia e la vostra gioia sia perfetta. Questa consolazione. Quando e in chi si realizza? In Gesù Cristo. Quindi immaginate come Marco era, come dire, estasiato quando ha indicato queste due righe del Vangelo. E come uno che fosse stato rapito immediatamente dentro un mistero, quello che Paolo realizza nella lettera agli Efesini fin da dietro, benedetto sia Dio Padre. Perché? Perché fin dalla creazione del mondo vi ha pensati e predestinati ad essere santi e immacolati nella carità. Con il capitolo 8 della lettera ai Romani, vi ha eletti, predestinati, santificati e giustificati. Per sempre. Allora, vedete come Marco è preso da questa visione, per cui vedere queste righe e leggere così senza neanche capire che cosa c'è dentro, che cosa c'è dentro, vuol dire che le scorriamo come fossero il titolo di un giornale. E invece no, e invece no. Per cui sembra quasi Marco che si sia fermato lì e si è come bloccata la mano e si è fermata lì. E infatti c'è una discontinuità tra il versetto della citazione di Isaia per poi entrare in Gesù presentò Giovanni a battezzare nel deserto. Quasi una stasi di riflessione per poter dire che come questo avrà, si sarà realizzato. Come? E allora quasi una luce. Ecco, si apre il tempo attraverso questo battistrada, che è appunto il Battista, che inizia la nuova via. Quindi inizia la nuova via. Per cui ecco che queste parole, vedete, sono parole di grande rilevanza. Allora, possiamo dire inizio del Vangelo di Gesù Cristo. inizio. Ma quando è questo inizio? Inizio è da sempre. E come la Genesi, in principio, Dio creò. È esattamente come la Genesi, in principio. Del Vangelo di Gesù Cristo. Ma che cos'è il Vangelo? Purtroppo si conserva ancora questo testo di Vangelo. E quindi quando noi vediamo Vangelo pensiamo un libro. Ma non è un libro. Perché il termine corretto è Evangelo. Evangelo. Che è un termine riservato solo a Marco. È solo Marco che usa questa parola. Non è usato dagli altri evangelisti. Solo Marco. Evangelo. Ma chi è questo Evangelo? Che cosa significa Evangelo? L'Evangelo vedete, significa, possiamo dire, verità. Noi traduciamo sempre con buona notizia. Sì, buona notizia, ma è un termine debole. Termine debole. Cioè è la traduzione letterale dal greco di Euroevangelion. Ma la realtà è verità. È progetto, è, come dire, vicenda di Dio, vicenda di Dio. Qui, quel disegno iniziale di Dio trova il suo compimento. E chi è questo disegno iniziale di Dio? È Gesù Cristo. Quindi, se noi dovessimo tradurre, dovremmo dire inizio, cioè ciò che era fin dall'inizio, il progetto di Dio è Gesù Cristo, figlio di Dio, figlio di Dio. Allora, vedete che importanza del capitolo 15, ma chi è questo figlio di Dio? È quello che è Gesù sulla croce. Ma chi è questo figlio di Dio? Allora tu, dice Marco, credente, che ti prepari a entrare nel grande cammino della tua vita da credente, tu devi vedere credente davanti a te, chi è il figlio di Dio? È colui che il centurione ha proclamato figlio di Dio sulla croce. Questa è la tua fede, questo è il tuo Vangelo, cioè è la tua vita, questo è il disegno di Dio che ti rivela a te dire sì o no, dire sì o no. Allora l'inizio è come una grande provocazione, cioè è come se Marco avesse messo davanti a noi una visione di immensa grandezza e fascino, e avesse detto, ti senti di iniziare questa vita, questa strada, di iniziare questa vita? Che la scelta? Se dici di sì, ti prendo per mano e ti condurrò, e imparerai ad essere Cristo, imparerai a camminare alla sua sicurezza, alla sua sicurezza. Allora, ecco, come dire, che Cristo Gesù è il regno, che cos'è? È il regno di Dio, inizio, cioè ha preso possesso, è venuto il regno di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a voi. È in mezzo a voi. Molte volte sentiamo che c'è una traduzione che dice è dentro di voi. Non è tanto corretto è dentro di voi. Sì, lo possiamo dire dentro di noi, ma lo possiamo dire successivamente come una dimensione mistica, ma non come una dimensione dell'annuncio. Perché? Perché il regno di Dio è in mezzo a noi. cioè è venuto dentro la storia, è il verbo che è fatto carne ed è abitato in mezzo a noi. Che poi successivamente, per la spiritualizzazione di questa realtà, soprattutto America, per esempio, sono di Giovanni, che ci ha portati in una dimensione mistica, possiamo dire che il regno di Dio è dentro di noi, è lecito, è giusto, ma facendo questo passo, cioè tra una visione rivelata che genera una visione mistica. Questo è il passo, ma che è importante, è importante. Per cui, ecco che questa dimensione del regno che si presenta. Da dove viene questo regno? Viene da Dio, Padre, Figlio e Spirito. È Cristo. È Cristo. Preparate la via del Signore. Preparate la via del Signore. La via del Signore, secondo il modo di interpretarla di Luca negli Atti degli Apostoli, ma soprattutto nella lettera di Ebrei, sia il capitolo 10 che il capitolo 12, la via non è una via che è pensata come la pensiamo noi. Dire via vuol dire vivere uno stile di vita. Lo stile di vita di Cristo. Per cui il nostro modo di comprendere la fede, quando è senza desiderio, senza passione, non ci contagia e produce apatia, produce in fondo grandi affermazioni teoriche, come direbbe la Benedetto XVI, cioè una fede chiacchierata, ma la via invece è una fede vissuta. Perché? Perché è la via, è lo stesso Gesù Cristo, lo stesso Gesù Cristo. È interessante il capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Sentite come definisce. Avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Ecco, pensate che i primi cristiani non parlavano di vita cristiana. Non conoscevano questa parola, ma parlavano di via. Cosa voleva dire via? Voleva dire la sequela del Cristo vivente. Voleva dire il vivere Cristo nella sua modalità di vita che ci ha proposto nella sua persona. Questo era quando la lettera di Ebrei, l'autore, dice che Gesù per questa via nuova è vivente. Ecco chi è la via nuova e vivente, è Gesù Cristo. Come entrare attraverso questa via nuova e vivente? La lettera di Ebrei lo dice chiaro, attraverso la pienezza della fede, con cuore purificati da ogni cattiva coscienza, il corpo lavato con acqua pura, cioè il battesimo. È il battesimo. Come si entra quindi in Cristo? Attraverso la dimensione della Eucaristia, del battesimo e della penitenza. Questo noi ci dimentichiamo. Questa è la via che è Cristo, che è la via vivente, nuova. Per cui è chiaro che allora questa via vivente dura tutta la vita, e nella nostra vita non è possibile che noi possiamo realizzarla subito e tutto noi. Quindi la vita cristica, uso questo termine perché non ne trovo altri di più adeguati, la vita cristica è un lungo cammino, perché il termine di via presuppone un cammino, non è una realtà attuata, ma è un cammino per tutta la vita. E ognuno deve percorrere questo cammino secondo la propria personalità. Non è che noi dobbiamo imitare i santi, o dobbiamo imitare non so chi, no. Tu devi trovare la tua modalità per vivere la vita. Cioè, tu devi essere una originale immagine di Cristo. La tua vita cristica è solo tua e non può essere gli altri. E tu devi trovare, se noi possiamo dire, riprendere le parole iniziali che ho detto, tu devi trovare il tuo modo di vivere il progetto di Dio, la verità di Dio messa dentro il tuo cuore, il suo disegno, lo devi vivere e trovare dentro di te e realizzarlo. È chiaro che questo presuppone che ci siano delle tappe che lo Spirito ti fa percorrere e che pian piano vivi per generare giorno dopo giorno una spiritualità. Per i cristiani delle prime comunità cristiane, perciò, il credere in Cristo significava entrare nella sua via, seguendone i passi. È interessante, qui adesso non voglio anticipare, ma comunque è importante fare questo congiungimento. È importante allora quando Gesù dirà, determinando le condizioni della sequela, sia il capitolo 8 in modo particolare, quando dirà, chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce. Non dice, creda che risorgerà. Ah, non dice quello. Prenda la sua croce. Rinneghi se stesso. È la via di Cristo, perché Cristo fa. Perda la sua vita, perché questo è quello che Cristo ha fatto. E allora vediamo che entrare, credere in Gesù Cristo, significava appunto entrare nella sua via, seguendo i passi. Gli ebrei, la lettera di ebrei parla di una via vivente e nuova. Vivente perché è una persona. Nuova perché non è quella dell'Antico Testamento. È un'altra. L'Antico Testamento era la via che era la Torah. No, non è più la Torah. È un'altra via, è Gesù Cristo. E quindi, vedete, la forza di novità che all'inizio Marco pone davanti alla visione, alla fede del discepolo che abbraccia il cammino della fede. Questa via cristiana è un percorso che viene fatto passo dopo passo nel corso di tutta la vita. A volte appare facile e piano, altre volte duro e difficile. Per la via ci sono certi momenti di sicurezza e di gioia, ma anche ore di stanchezza e di sconforto. Seguire le orme di Cristo significa darsi da fare, prendere decisioni, superare ostacoli, abbandonare sentieri sbagliati, scoprire nuovi orizzonti. Questo fa tutto parte di questa via nuova e vivente. I primi cristiani si sforzano di percorrerla con lo sguardo fisso in Cristo, con lo sguardo fisso in Cristo, sapendo che solo lì, solo in Lui, dà origine alla fede e alla porta al convivente. E per pericolo allora qual è? Di essere cristiani e di non avere mai fatto esperienza di Cristo. Mai fatto esperienza di Cristo. Cioè Cristo è un nome, la fede è una dottrina, la realtà della vita cristiana è una realtà che si adegua ora quando vai al supermarket e operi secondo il portafoglio, quando sei in chiesa secondo la parola, quando sei nella vita secondo le opportunità, la cultura e il modo di pensare. E allora che via è? Che via è? Ecco quello che è. Questa via deve appassionare ogni credente. Per entrare in quella via stretta, cos'è la via stretta? È la via percorsa da Gesù, che è la via della croce, cioè la via dell'umiliazione, del rifiuto, ma che è anche la via della beatitudine. Perché? Perché Gesù sperimenta la beatitudine della comunione con il Padre, sperimenta la gioia della comunione con il Padre. Pensate solo alla parola Abba, che Marco con gelosia conserva nel suo Vangelo, Abba Padre, che dice tutta l'intimità, tutta la comunione profonda che anima la vita di Gesù all'interno di questa realtà. Ecco perciò il grido, preparate la via al Signore. Cioè preparate la vostra vita, il vostro cuore, perché sia abitato dal Signore. Perché sia abitato dal Signore. Come comunità perciò possiamo funzionare bene, vedete, intorno al culto, magari a essere impermeabili poi agli aspetti essenziali dell'Evangelo. E che cosa allora siamo riconosciuti come discepoli del Signore? Se percorriamo, cioè se viviamo questa via, non è in base all'ortodossia che siamo riconosciuti credenti, ma in base allo stile di vita, allo stile di vita. E noi lo diciamo tante volte, no, questi falsi cattolici che vanno messa la domenica e poi poi sono disonesti e fanno peggio degli altri. Ecco, quando noi fossilizziamo la vita cristiana, nel culto. È la realtà della vita che deve aiutarci a incarnare e a vivere queste dimensioni. Perciò ci impegna a rifiutare tutto ciò che si trova di incoerente, di artificioso, di infantile nel proprio cuore, nella propria vita, per diventare persone mature nell'ambito umano, ma anche nell'ambito della realtà della vita cristiana. Quindi aprire il nostro cuore alle profondità dell'esperienza interiore. E quello che veramente è importante. Perciò è decisivo cercare Dio, in quanto da Lui la mia vita può acquisire più senso, orientamento, speranza, pienezza, gioia, pace, può sperimentare la presenza di Dio nella nostra vita. Per cui ecco l'invito a raddrizzare i sentieri, cioè abbandonate le vie umane per entrare nella via nuova e vivente che è Gesù Cristo. Proprio lì dove noi possiamo incontrare il meglio di noi, cioè la dimensione non delle apparenze, non dell'immagine, ma la dimensione della realtà profonda che dà senso alla nostra vita. Perciò il messaggio che Marco ci lascia è un messaggio di rivisitazione della nostra vita per poter veramente fare attenzione a questo profondo che è nel nostro cuore e nella nostra vita. E dice l'altra parola, la voce di uno che grida nel deserto, grida nel deserto. Vediamo come il deserto è il luogo dell'infanzia del popolo di Israele, in cui è stato educato alla fine. Sì, è vero, la voce che uno che grida nel deserto qui non vuol dire tanto il luogo dell'infanzia, dell'origine, quindi del momento primo della vita di Israele, ma qui vuol dire quel clima di silenzio, di essenzialità, quel clima di profondità interiore, quel clima cioè di pensosità e di interiorità che deve animare il cuore dell'uomo per poter approdare all'accoglienza della via nuova e vivente che è Gesù Cristo. La nostra vita è, come dire, devastata dalla festa, dall'umore, dalla mancanza di interiorità, dai bisogni, da tutte quelle realtà che molte volte ci prendono, ci occupano in maniera eccessiva. Non possiamo farne a meno, certo, ma l'importante è saper custodire in noi anche la dimensione del deserto, dove ascoltare la voce del Signore. Se non entriamo nel deserto, non potremo ascoltare la voce del Signore, perché sarà una voce diversamente che ci confonderà con le mille altre voci, molto più robuste, molto più a volte insistenti e molto più defraudanti la nostra interiorità. Per cui rimaniamo vuoti e senza quella dimensione di profondità interiore che è richiesta appunto dalla sequela e quindi dal percorrere la via nuova e vivente. Thank you.